Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Matteo introduce questa parabola come diretta agli scribi e ai farisei, ai ben pensanti del tempo che si scandalizzavano perché Gesù mangiava e beveva con i peccatori, agli stessi ben pensanti a cui si rivolgeva secoli prima Ezechiele, che non capivano questo agire di Dio misericordioso e lo accusavano di essere ingiusto, perché freddi, perché severi, perché si ritenevano a posto, perché loro osservavano i comandamenti, perché loro pagavano le decime. Una volta mi sono incontrato con un buon cristiano, un uomo di parrocchia, avrà avuto 60 anni, non so. Ho percepito questo senso farisaico, no? Io sono a posto. E gli dissi così, gli dissi, tu hai bisogno di conversione. Non gli avessi mai detto, si è offeso. Si è offeso perché gli ho detto che avevo bisogno di conversione. Talmente era lui preso, no? E perché... perché Gesù scandalizzava questi ben pensanti del tempo? Perché Dio non si può sporcare le mani, no? Le tue mani preaccostate a Dio devono essere pulite e devono essere anche piene. Nessuno deve presentarsi, dice il Vecchio Testamento, davanti a Dio a mani vuote. Invece questi si presentavano sporchi e a mani vuote. Non potevano capire il rivoltamento, il capovolgimento totale che avviene con il mistero dell'incarnazione di Gesù. Non potevano capirlo. Non potevano capire, ad esempio, che Zaccheo non era più quel filibustiere che loro conoscevano, era una persona completamente diversa. Non potevano capire neanche che quella donna non era più una peccatrice, ma era una santa, no? Perché la potenza di Dio fa nuove tutte le cose. E a questa potenza di Dio, di un amore che fa nuove tutte le cose, dobbiamo innanzitutto crederci noi e non impedire al Signore di agire nella sua potenza con la nostra poca fede, abbassando il Vangelo alle esigenze delle persone e non aiutando le persone ad aprirsi alla potenza di Dio. Sta passando un'idea di chiesa ospedale da campo. È vero, noi siamo un ospedale da campo, ma il chirurgo di questo ospedale è un chirurgo magnifico, è lo Spirito Santo, che non fa uscire le persone da questo ospedale da campo scionche, zoppe, ma le rimette a nuovo completamente. No. Noi stiamo propagandando una misericordia che accompagna, ma dove? Dove? C'è da chiedersi. Al posto di una misericordia che fa nuove tutte le cose. Per la potenza di quell'amore che ha la sua sorgente nel cuore aperto di nostro Signore. E Gesù presenta questa parabola dei due figli, una parabola che ha le sue applicazioni, le sue realizzazioni, le sue attualizzazioni nelle famiglie di tutti i tempi, no? Che ci sono situazioni di quel genere, di un papà che dice a uno fa questo ma non lo fa, l'altro brontola ma poi lo fa, no? E invita i farisei, gli scribi a indicare chi dei due avesse fatto la volontà di Dio. Sappiamo la risposta e sappiamo anche come Gesù stigmatizzò pesantemente. Gesù è pesante, quando vuole e con chi vuole e con chi sa, ha parole che trafiggono la persona nella sua superbia, no? I pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti. I pubblicani e le prostitute vi passeranno avanti. Voi pensate, gli scribi e i farisei che si sentivano le colonne della santità, non si sentono dire da costui, gli scribi e le prostitute, quale odio sarà uscito dal loro cuore, no? di fronte a quelle parole. Che però anche noi preti, che siamo in un certo senso gli scribi di oggi, no? In un certo senso, no? Nel senso, siamo cioè i custodi, i ministri, i maestri della fede. Ecco, dobbiamo essere anche noi interpellati da questa frase di Gesù. No? E questo si realizza un po' nelle nostre comunità quando arriva un convertito. Quando arriva un convertito, un peccatore che si converte, una peccatrice che si converte, ci mette in discussione con quel fuoco che portano nelle nostre comunità, no? un fuoco di amore. Quel fuoco che faceva indispettire Teresina di Lisieux, non che gli faceva indispettire il fuoco degli innamorati, ma faceva indispettire il fatto che si debba pensare che solo chi si converte dai grandi peccati può avere quell'amore, quell'entusiasmo per il Signore. E lei, che non aveva peccato almeno gravemente e forse neanche venialmente, ma qualche piccola mancanza, qualche cosa che aveva commesso a causa della fragilità umana, lei diceva: io non posso sopportare che qualcuno ami il Signore. Anche Teresa la Grande, mi sembra che quello che non sopportava è che qualcun altro amasse il Signore più di lei, no? Che bello se ciascuno di noi avesse questo desiderio, no? Di amarlo di più degli altri, ma non per umiliare gli altri, no, quando si ama non si vuole umiliare nessuno, è perché si vuole dare al Signore il di più, perché troppo e di più siamo stati amati. E questa parabola dei due figli nasconde anche il terzo figlio, c'è un terzo figlio nascosto, che è il figlio del sì, il figlio che dice sì papà e lo fa con amore, con gioia, con entusiasmo, lasciando perdere tutto quello che stava facendo perché il papà ha chiesto di andare alla vigna. No? Questo terzo figlio bello, buono, ubbidiente, generoso, il figlio del sì, è chiaramente Gesù. È Gesù il figlio nascosto, il terzo figlio di questa parabola. Il figlio del quale il padre si compiace sempre. È il figlio che il padre indica a ciascuno di noi perché lo ascoltiamo. Questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo, cioè seguitelo, imitatelo, testimoniatelo. Questo è il mio figlio bello e anche voi dovete essere come lui. Per questo ve l'ho mandato, perché possiate essere anche voi come lui. E questo figlio bello cosa ci ha detto in sintesi in tutto il Vangelo? Possiamo dire che possiamo sintetizzare tutto il Vangelo in tre cose, tre direttive, tre comandi che il Signore ci dà. Il primo è, nell'inizio della sua predicazione, il Signore ci dice: convertiti e credi al Vangelo. E lì abbiamo sempre da convertirci, per credere veramente al Vangelo. Cioè credere alle realtà della fede più di quanto noi alla realtà della verità della fede e alla potenza del Vangelo più di quanto noi possiamo credere in qualunque cosa umana e materiale e fisica. Avere una fede semplice, una fede limpida, una fede bella, una fede da bambini, che gusta, che sta sempre con la bocca aperta come un bambino stupito perché è troppo bello il Vangelo. Una delle caratteristiche del Vangelo, una delle difficoltà più grandi del Vangelo è credere alla troppa bellezza, a questo esagerato amore con cui siamo stati amati, che dovrebbe porci in una condizione di perenne stupore, meraviglia, perché siamo stati scelti, amati e benedetti per ricevere tanto bene, tanta grazia, tanto amore da Dio. La secondo ordine che il Signore Gesù ci fa nel suo Vangelo è siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. A noi piace più la versione lucana, no? Siate misericordiosi, perché oggi tutto è dolce, misericordioso e caramelloso, però, no? Ma io spero che oggi nella vostra preghiera, nella vostra riflessione, nella vostra lettura spirituale, avete percepito la bellezza di queste perfezioni che noi siamo chiamati a partecipare, le perfezioni di Dio. Il Deo uno, quello che manca oggi alla Chiesa, quando dico la Chiesa, chiaro, mi riferisco al popolo di Dio che vive oggi e che è fortemente tentato di dimenticarsi chi è Dio. E anche noi preti dall'altare non so quanto parliamo di Dio, che è il grande assente dalla predicazione moderna, per non parlare del nome di Gesù. Dio con le sue perfezioni, le sue meravigliose perfezioni, la sua semplicità, la sua unità, la sua onnipotenza, la sua bellezza, la sua santità, la sua infinita trascendenza. Il contemplare Dio già ci trasporta, già ci eleva, già ci fa sentire quasi che ci innalziamo, perché le sue perfezioni sono comunicative e trascinano e trasformano, ma perché questa loro capacità sia realizzabile occorre da parte nostra la corrispondenza del desiderio, del fascino, del lasciarsi ammaliare, affascinare, perché poi lo Spirito Santo in quel nostro desiderio di bellezza, in quel nostro apprezzamento, poi lui ci lavora dandoci a un livello soprannaturale quello che noi desideriamo, quella bellezza, quella fortezza, quella verginità che abbiamo contemplato. Le perfezioni di Dio sono partecipate a ciascuno di noi e sono vissute e sono realizzate, attuate dalle nostre virtù. Le nostre virtù sono praticamente la partecipazione nostra alle perfezioni di Dio. E voi vedete quindi come nel Cristo, in quanto vero Dio e vero uomo, le perfezioni divine hanno preso una consistenza umana, un rivestimento umano, uno splendore umano, un riflesso umano. Per cui troviamo in Lui la sorgente di dove attingere per potenziare la nostra partecipazione alle perfezioni di Dio, che la cui meditazione ci fa riflettere, ci aiuta, ci eleva la vita a quella dimensione divina a cui siamo chiamati con la vocazione battesimale. Vedete, sta passando una visione di un messaggio evangelico che non rende eroi, che non rende santi di quella santità che si slancia nell'amore, ma che così ci chiama semplicemente a cercare di fare del bene, a non soprattutto avere relazioni sorridenti con tutti, non ferire gli altri. C'è un cristianesimo che non ha di mira e non vede la meta esplosiva, dirompente della santità, no? E la contemplazione delle perfezioni divine ci aiutano invece a andare oltre la misura umana, oltre la piccolezza umana, oltre il limite umano, oltre la fragilità umana, perché la nostra vocazione è divina. La nostra vocazione è divina. Noi siamo chiamati, come ha detto Gesù, a cose straordinarie. Cosa fate di straordinario? Se amate quelli che vi amano, se date il vostro saluto a chi vi saluta, voi siete chiamati a cose straordinarie. E nella nostra predicazione dobbiamo incitare le persone a questa chiamata alla santità, a questa chiamata ad andare al largo, come diceva Giovanni Paolo II, a questo invito a cose alte, cose belle, eroiche, perché abbiamo ricevuto lo Spirito Divino, che è così potente, è così santo, è così alto. Per cui la contemplazione della semplicità di Dio, della sua unità, ci unifica nel nostro essere spesso spezzettati, e così la contemplazione della sua eternità ci dà pace, ci rasserena, ci dà pazienza. Così ogni altra contemplazione delle perfezioni di Dio ci dà modo di uniformarci, di conformarci. E tenete presente, dato che parliamo delle perfezioni di Dio, una piccola parentesi teologica mi sembra necessaria oggi, dove primeggia la perfezione della misericordia, dove espressamente si dice che la misericordia è la più alta delle perfezioni, che la misericordia vince la giustizia. Allora, poverini, sono ignoranti, perché se non sono ignoranti, se non fossero ignoranti sarebbero eretici. Non è così, no? Le perfezioni divine sono l'espressione di se stesso, della divinità, non possono essere in contrasto, ma sono compenetranti. E se la misericordia, se una delle perfezioni divine fosse superiore a un'altra, significherebbe che Dio fosse schizofrenico, uno sdoppiamento di personalità, perché da una parte è giusto e da una parte è misericordioso. Allora per la misericordia vince, questo non è possibile. Chi pensa questo ha una visione teologica così piccola, che deriva dal fatto che i nostri seminaristi sono stati formati con la teologia soggettivistica che si appoggia su tutte le filosofie relativistiche, per cui perdono il concetto metafisico di Dio, possono dire ben poco, quel poco è solo chiacchiera evanescente. La misericordia e la giustizia sono le due espressioni della divinità che si compenetrano e si realizzano a vicenda, perché la misericordia si realizza nella giustizia e la giustizia si realizza nella misericordia. E chi manifesta la pienezza di questa compenetrazione è Gesù crocifisso, perché in Gesù crocifisso c'è tutta la giustizia del Padre che si riversa su di Lui, perché noi potessimo essere salvati, stracciando così il documento scritto del nostro debito. E lì vediamo tutta la misericordia del Padre, misericordia e giustizia che si incrociano e si baciano sulla croce. Ed è la contemplazione della croce che ci libera da tutte le scriteriatezze che ci passano nei vari libri dei vari teologi che si sono dimenticati di contemplare il crocifisso. Il terzo ordine che Gesù ci dà, il primo era convertitevi, credete veramente alla potenza del Vangelo. Il secondo, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, perché siete chiamati a cose straordinarie, belle, sante. La vostra vocazione è divina, divinizzante, partecipate alla natura divina e dovete comportarvi da figli di Dio. E la terza è: io sono il maestro, fate quello che io faccio, io sono il maestro e sono mite, umile di cuore e imparate da me. E qui entra anche la seconda lettura dove Paolo ci dice: abbiate in voi i sentimenti che furono in Cristo Gesù. E allora chiediamo al Signore di crescere nella intimità, nella familiarità con Lui, perché se vogliamo imitarlo dobbiamo fissare il nostro sguardo su di Lui, dobbiamo averlo sempre presente, dobbiamo averlo costantemente accanto. Ci aiuti in questo la Vergine Maria, che gioisce sopra ogni cosa quando noi ci decidiamo a imitare suo figlio e soprattutto quando noi siamo pronti, docili e disponibili a fare qualunque cosa lui ci dica. E vivendo questi tre ordini di conversione, di guardare al Padre e di imitare il Figlio, è lì che si realizza tutta la nostra vocazione battesimale, religiosa e sacerdotale. Chiediamo alla Madonna che ci accompagni in questo, perché possiamo essere santi sacerdoti che testimoniano al mondo l'amore di Dio. Amen.